Kevin, ascolta, fermati un attimo, tu vai. Ascolta, ma perché tu vai? Ma perché non hai la tunica come gli altri? Scusa, gli altri non sentono.
Scout.
Non hai la tunica perché dopo hai scout, ma adesso tu sei qua a fare la messa.
Sono già pronto.
Allora, adesso vai a metterti anche tu la tunica come tutti gli altri, né? Non ho rimproverato Kevin. Stavo dicendo che noi oggi abbiamo visto quello che c'è scritto nel Vangelo. Abbiamo letto nel Vangelo che tutti avevano l'abito nuziale, però uno non ce l'aveva. Uno non ce l'aveva perché era più importante quello che veniva prima e quello che veniva dopo. Perché nelle nostre messe è sempre più importante quello che viene prima e quello che viene dopo. È più importante quello che viene dopo perché dobbiamo trovare l'orario della messa in modo che le mamme possano preparare il pranzo per i figli, no? Insomma, la domenica, cioè, la domenica bisogna preparare da mangiare e quindi, sa, con tutta la gente che ho a casa bisogna trovare. Poi se la messa la facciamo alle 7:30 meglio ancora, dopo in realtà ci siamo io e Don Andrea quando c'è, perché anche lui, insomma, non sempre, ecco, scusa Don Andrea, rivelo i peccati degli altri. Abbiamo da alzarci presto, abbiamo da fare delle altre cose, viene più importante il pranzo, è più importante l'attività degli scout, perché la messa corre il rischio di essere un prezzo da pagare per l'attività, non per il Mantova 4, no, assolutamente, cioè loro sono assolutamente al di fuori delle cose, loro sono bravissimi, sono meglio di tutti gli altri. A volte però c'è un po' questo, che la messa è un prezzo da pagare. Per noi che siamo più grandi, la messa è il prezzo da pagare per poter avere i piaceri del Signore. Signore, io che vado a messa tutte le domeniche, perché devo essere colpito in questa disgrazia? Signore, io che pago il prezzo di dire le preghiere tutti i giorni, perché non mi dai la grazia che ti sto domandando? Ecco, ho chiesto a Kevin di sacrificarsi a nome di tutti per una piccola riflessione che io vorrei fare, che fosse compresa però da tutti. Noi viviamo di abitudini. Il Signore domanda di cambiare habitus, domanda di cambiare abitudine. Anche la messa corre il rischio di essere un'abitudine, nella quale ci sono i ruoli da recitare, alla quale ci sono le parole da dire, e se per caso c'è qualcosina che cambia una messa, uno domanda al suo vicino: cos'è successo? Ma no, ma il prete è nuovo, non preoccuparti, dopo gli spiegano come bisogna fare, adesso lascialo fare perché in questo momento crede di poter fare chissà che roba, ma lascia perdere, poi ci pensiamo noi, a rieducarlo. Noi abbiamo queste abitudini in forza delle quali assorbiamo e facciamo sì che anche tante cose vengano portate con la mentalità di questo mondo. E allora la messa non è la festa di nozze, la messa è un prezzo da pagare, perché se siamo bravi siamo promossi, perché se andiamo a scuola tutti i giorni, se almeno facciamo presenza, noi supereremo gli esami. Quando io ho studiato a Roma diritto canonico, alla facoltà che frequentavo c'era l'obbligo della presenza. Siccome però il mio vescovo mi aveva obbligato a studiare a Roma e a fare il vicerettore in seminario, allora potevo andarci soltanto 2 giorni ogni 15. E allora, per confondere le acque, quando c'ero facevo sempre le domande, in maniera a farmi vedere e che c'ero. Se ci fai vedere, se ci sei, forse poi il professore non ti fa le domande trabocchetto, quelle che fa a quelli che non c'erano lì, e gli domanda esattamente quegli argomenti che non sono sul libro. Paghiamo il prezzo, no? Paghiamo un prezzo che è dovuto al fatto che pensiamo che anche il Signore faccia le cose soltanto se noi uomini corrispondiamo. Una prima cosa credo che sia importante da capire è che il prezzo lo paga il Signore e che noi siamo qua perché c'è un banchetto al quale venire, che è il banchetto di questa comunità. Cioè, se io non venissi a messa tutte le domeniche, non esisterebbe per me la mia messa, non perché sono pagato per venire a messa, ma perché io credo di poter dire come i cristiani antichi: senza la messa la domenica non c'è. E senza il trovarmi con la mia comunità, e tutte le volte nelle quali vediamo che manca qualcuno, ci domandiamo che errore abbiamo fatto se questa persona non sente il bisogno di sedersi insieme a noi. Se lo domandano gli scout quando vedono che manca un ragazzo, e se sono bravi non colpevolizzano il ragazzo, dicono: ma cos'è che potevamo fare di meglio per fargli capire che c'è un grande valore nella nostra esperienza educativa? Se qualche volta noi perdiamo un catechista, se noi perdiamo un animatore della carità, se noi perdiamo una persona che fa un servizio liturgico, domandiamoci che cos'è che non funziona nelle nostre cose, perché questa persona non senta più il desiderio di essere con noi e vivere di questa festa. Forse è perché la festa l'abbiamo trasformata nel luogo della esibizione, forse la festa l'abbiamo trasformata nel luogo dell'abitudine, forse la festa l'abbiamo trasformata anche noi in un prezzo da pagare e cerchiamo di avere sempre gli sconti magari di certe occasioni dove uno domanda di due feste attaccate: se io vengo alla messa vespertina dell'una posso anche pagare il prezzo di domani? Ecco, io credo che se noi non recuperiamo il valore di questa comunità come davvero il dono che il Signore ci ha fatto, e corriamo il rischio che poco alla volta saremo sempre più tristi, ripiegati sul fatto che ci sarà qualcuno, certo, ci sarà qualcuno che per dovere, che per paura, che per abitudine verrà, ma mancherà l'elemento della gioia. Quando mia mamma ha letto sul giornale che ero mandato a fare il parroco a Cerese e a Cappelletta, mi ha domandato: ma che cosa di male hai fatto? Ma tu che lavoravi in curia, ma tu che eri vicario episcopale, cioè che male hai fatto per meritarti una parrocchia? Non pensava, l'avrebbe detto se avessero fatto Pegoniaga, se avessero fatto, l'avrebbe detto lo stesso, quindi non abbiatevene a male, no? Ecco, ma io ho detto: ma mamma, di che cosa ho fatto di bene per meritarmi di avere una comunità? Cioè, io penso che il Signore mi abbia fatto un regalo grande a venire qua, ma scopritelo e ditelo anche voi con la vostra presenza, ditelo anche voi con il vostro stile, ditelo anche voi con il fatto che dite: guarda che dobbiamo andare a messa, oh ma no, non ne ho voglia, ma no, ho sonno, ma no, ho i compiti, ma no, ho qualcosa d'altro, ma no, cioè senza il Signore tutti i nostri compiti vanno a finire in niente. E come dice il Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticate, tardi andate a riposare, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, allora davvero, al di là del fatto che io sia riuscito a convincervi o meno, però sappiamo che il Signore davvero questa cosa ci crede davvero al punto di dire, scusate se dico una bestemmia, al punto di dire una bugia, perché ha detto la bugia che molti sono chiamati ma pochi eletti. No, il Signore sa che Lui chiama tutti e che vuole che tutti siano eletti. Del resto lo ha detto implicitamente nel brano del Vangelo, dove ce n'era soltanto uno che non aveva l'abito nuziale, perché gli altri avevano capito che valeva la pena di essere lì. Però pur di salvare quell'uno, il Signore vuole davvero che tutti cambiamo abitudine e facciamo diventare questa messa una festa, il nostro incontro una gioia e il fatto di trovarci insieme come un'opportunità che nessuno si vuole lasciare scappare.